Racconti Calabri di Nino Princi.
Il vento gonfiava le mie vesti di veramente stabile, erano le mie scarpe nere alle caviglie ortopediche.
Primo racconto. 14. C'è un barbiere nel mio paese che ha tutto. Ha le spazzole, le forbici, lo spago, le coperte, le gomme per le bici, i termosifoni, le lampade, le torce, le guarnizioni per il caffè, i bulloni, le chiavi per abitarli. Ha tutto il barbiere del mio paese, anche le lenzuola di cuoio rosso. Sono andato a prenderle stamattina presto, nel cuore di questo luglio immacolato del 1974. Adesso sono davanti al tavolo di cucina di casa mia, in piedi su una sedia, il panno di cuoio steso davanti a un paio di forbici nella mano destra. Gonfio il petto e a voce alta dico: io, Domenico Munafò, detto Mimì, di anni 10, nato a Delia Nuova, in provincia di Reggio Calabria, il 3 settembre 1963. Dichiaro aperto il mondiale di calcio in Germania. Solenne e incurante del fatto che il mondiale è già iniziato da un pezzo. Tiro poi un sospiro denso e pastoso, assaporo l'odore di officina e olio, vedo scene di film rubati dopo la frontiera del Carosello. Rivolgo allora il mio sguardo leggero sulla mano destra alzata e brandisco la forbice come Ruggero d'Altavilla in guerra. Mia nonna sorveglia e sorride. Lei sa che io non farò mai del male. Spalanco le fauci della forbice, divoro una linea lunga e verticale, la forza è nella direzione che concentro nel polso e non nell'energia che attivo nelle dita inanellate. Lo capisco al prezzo di due errori di traiettoria che fanno storta la base dell'uno, ma non importa. Curvo verso sinistra, poi verso il basso, poi ad angolo, fantastico sulla possibilità di appenderlo da qualche parte, ma non c'è posto. Impossibile spodestare le padelle appollaiate nel marmo che abbraccia la cucina. Perciò sdraio il mio uno sul tavolo. Riposi, per ora. Mia nonna prende l'ago e il filo, apre un cassetto e tira fuori una maglietta della mia misura, rianima l'uno di cuoio dal suo torpore, lo appoggia placido sulla schiena della maglietta, mentre io termino di ritagliare il mio 4 e lo consegno alla gloria di una divisa accecante di luce arancione. Mia nonna cuce l'uno e il 4 con certosina applicazione, ha un ditale di ferro nel dito medio, stacca con i denti forti pezzi di filo con gesti da cerusico, stende la mia maglietta davanti a sé, verifica il tratto del filo sul cuoio, testimonia con una carezza la gentile marchiatura dei numeri sulla schiena, stende di nuovo la maglietta davanti a me, un lembo di aria e stoffa mi accarezza il naso e il sorriso, mi investe l'odore di sapone fatto in casa nei pori della pelle, nella bocca umida di saliva. Una maglia arancione mi illumina con due raggi al centro. Tra poco la indosserò. Mia nonna mi fregia del dono con gesti leggeri e regali. Tra poco sarò il mio mito. Mener Hendrik Johannes Cruyff, figlio d'Olanda, cavaliere della casata di Oranje-Nassau e dio del calcio. Mi vesto di panni curiali, cerco uno specchio dove riflettere la mia immagine migliore. Io, magro e arancione, biondi capelli, ricci in testa, il viso liscio e incorrotto. Indosso i pantaloncini corti, neri, calzettoni arancio, lunghi e tirati fino al ginocchio. Mi avvio lungo il corridoio infinito di casa che mi conduce verso il cortile. Mia nonna, sempre più piccola, mi guarda da dietro. La sento sorridere ed eccomi nel sottopasso di uno stadio, quello di Monaco di Baviera, e sono forse in grado di dirvi anche che giorno è. È il 7 luglio del 1974. È Sono quasi arrivato, mi inebri al boato della folla, lego le scarpe con gesti antichi come gli scarponi dei contadini della Geldria. I lacci arrivano a metà degli stinchi, su scarpe di cuoio duro, arrivato fresco da Rotterdam. Il mio piede, in divisa, aspetta paziente di calpestare l'erba fresca e bagnata con il passo di un fante fedele. Invado lento il prato, mentre scorrono fiumi di birra arancione sugli spalti, mi invade, mi inebri all'abbraccio sonoro e mi insidia, mi invade, mi inebri all'orecchio col mio nome ovunque: Mener, Hendrik, Johannes Cruyff, figlio d'Olanda, cavaliere della casata di Oranje-Nassau e dio del calcio. Io non sono solo, sono un fiore in mezzo a tanti altri, spuntato in un prato verde squadrato nell'aprile del 1947, coltivato con le cure di Manus Cruyff, fruttivendone nel Draer, lavandaia. A 14 anni, insieme a mio fratello Hermanus Cornelius, partecipai alle Talentendagen e riuscimmo a superare le selezioni. E l'Ajax mi regalò il mio primo contratto. Alla stessa età vinsi già il mio primo campionato. Io non sono solo. Il cortile è pieno di vita, voci amiche, suoni fedeli come il rintocco del pallone sul cuoio del piede. I miei compagni hanno facce allegre, capelli lunghi, numeri strani dietro le magliette. Agostino è un portiere, ha una maglia gialla targata 8 e una repulsione per i guanti che gli ha provocato diverse fratture alle dita. Ha i capelli più lunghi di tutti, ha sempre un maglioncino col collo alto, anche se d'estate è più leggero. Michelino, invece, non smette mai di correre, di segnare. Certe volte, nel bel mezzo di una partita, disegna correndo un otto nel campo con le braccia come se fossero poggiate sul manubrio di una Vespa, urlando "Meee!". E quando calcia i rigori mira al portiere, non alla rete. Dice sempre che è il portiere a scappare, tuffandosi a terra per paura della potenza dei suoi tiri. Gianni riesce a tirare anche dalla distanza, mantenendo ferma la traiettoria del tiro. Ha mani grandi, buone all'occorrenza per parare, una testa enorme e potente anche quando schiaccia un pallone. Peppe difende a gomitate, arriva con le mani dove non ce la fa con i piedi. E poi io. Corro come un pazzo per tutto il campo, faccio un dribbling che mi fa girare di 180 gradi su me stesso. Io non sono più bravo degli altri. Semplicemente tocco il pallone un secondo prima del mio avversario. Io sono solo più veloce. Faccio la spola tra il cortile e la stanza di casa mia, dove mio padre sta guardando la partita. Eccoli, adesso li vedo nel bianco e nero della TV. Youngblood con la maglia numero 8, i guanti tenuti in mano con insofferenza. Vedo Johnny Rep scattare per verificare la prontezza delle gambe. Neskens chiedere un pallone per riscaldare il tiro, assaggiarne la consistenza, Ari Hahn provare il suo portiere con un colpo da 40 metri e soprattutto Marinus, Jacobus, Hendrikus, Michels, l'uomo che ha insegnato da capo al mondo come si gioca a calcio, l'allenatore di tutti gli allenatori. Mi preparo un panino col salame e mi siedo davanti alla TV. Io non sono solo e vedo Deina, Lato, Rivera, Rivelino, Jairzinho, li vedo appollaiati nei loro salotti polacchi, italiani, brasiliani, li vedo dondolare le pantofole sulle punte dei loro piedi tediati e febbrili, perché oggi non c'è spazio nemmeno per loro. Ed ecco che arrivano i tedeschi, anticipati da un boato spaventoso, ho la sensazione che il rumore sposti il pallone che palleggio ininterrottamente da 10 minuti. I poliziotti, nervosissimi da 2 anni a questa parte, rigidi e armati, tengono al guinzaglio di cuoio cani feroci pronti a sbranare questo arancio accecante. Un brivido mi attraversa il 14, lascio cadere la palla, mi giro. Una fila di magliette bianche e facce di pietra, capelli lunghi, increspati, molti, biondi e qualche barba incolta. Alcuni hanno fisici da fabbri, Terzini soprattutto, Breitner il maoista, 2 martelli al posto dei piedi. Quello con la testa stempiata è Bertie Fox, uno che saprebbe sfasciarti le caviglie senza che tutte le 75.000 persone presenti possano accorgersene. Helmut Schön, che in tedesco significa bello, un gigante di 2 metri con una faccia da birraio sassone, allena la stessa squadra praticamente da 10 anni, alcuni tra i suoi ragazzi li ha allevati come un padre. Uli Hoeneß e Gerd Müller non sono nemmeno arrivati in campo e già chiedono un pallone. Overath, uno dei pochi in quella squadra che può competere con noi olandesi in fatto di classe e intelligenza. Poi il mio avversario, Kaiser Franz Beckenbauer. Io non so che intenzioni abbia oggi, se si adeguerà alle nostre mosse o se saremo noi a farci attrarre dal suo gioco, non lo so. So solo che oggi correrò senza fermarmi mai e sarà lui a rincorrere me. Palla al piede, mi dirigo verso il centro del campo. Convenevoli di rito con Franz e con l'arbitro, troppi fotografi in giro. Adesso ho bisogno di spazio, il mio spazio, lo spazio di tutta l'Olanda. E si parte. Dice un proverbio che Dio ha inventato il mondo, ma gli olandesi hanno inventato l'Olanda. Perché noi conosciamo lo spazio meglio di chiunque altro. Noi lasciamo muovere l'avversario, solamente ogni volta che egli si trova in una parte del campo troverà sempre un calciatore diverso. Una volta io, una volta Han, una volta Surbier. Vedo la palla girare, confusa nel bianco e nero della TV. Olandese è il piede che la governa. La palla sembra un pendolo, oscilla da destra a sinistra in attesa di un'incursione in verticale. I tedeschi temono e aspettano, cominciano a essere nervosi. Destra e sinistra, destra e sinistra, destra e sinistra, indietro ancora destra, come i passi di una baciata. La sfera arriva adesso a me, dopo aver preso confidenza con i piedi dei miei compagni. È elettrica e frivola, la vado a prendere in difesa. Nessuno mi viene incontro, i tedeschi sanno aspettare. Avanzo di una decina di metri, palla al piede, al trotto. Accelero quanto basta il passo, eccolo lì, lo aspettavo, Bertie Fox, gli occhi fissi sulla palla, lo vedo, smania dalla voglia di falciarmi, mi allungo ancora, mi porto leggermente sulla sinistra, poi ancora cambio il ritmo della corsa, Bertie arranca dietro di me, sbilanciato, io mi ritrovo già nell'area tedesca, mi decido per un cross al centro, ci sarà senz'altro qualcuno ad aspettare, ci proverò di sinistro, mesi e mesi di zavorra ai piedi mi hanno insegnato anche a cavarmela in occasioni simili, ma non avevo considerato la presenza a pochi metri da me di Uli Hoeneß. Arriva da sinistra in scivolata e mi falcia quando sono già poco più di un metro dentro l'area. Franz se ne accorge, mentre casco a terra sento il fischio dell'arbitro. Mi alzo, guardo Bertie e gli chiedo la palla. Lui me la sbatte addosso. Arriva Neskens in area di rigore, prende la palla in mano, la sistema sul dischetto, non guarda nessuno negli occhi. È più freddo di me, devo ammetterlo. Il gesso del dischetto si dissolve in una nuvola, sembra uno sparo o uno sputo. Quel tiro dritto centrale potente in porta. Maier sceglie un angolo e si tuffa senza stile, deve far parte di quella specie di portieri che ritengono che l'importante sia buttarsi, non importa dove. Invece no, l'importante talvolta è proprio riuscire a stare fermi. Neskens chiude la faccenda in pochi secondi, quel ragazzo ha un motore nelle gambe. Olanda 1, Germania 0. E non siamo ancora al secondo minuto di gioco. Sapevo che sarebbero passati in vantaggio. Mi accarezzo la maglia arancione, sento le gambe tremare per la voglia di calciare, prendo un pezzo di stagnola del mio panino e salame, lo arrotolo, ci faccio due palleggi, concludo con una stoccata nel muro come Neskens, ma esce fuori un tiro strano che colpisce mio padre in testa. Scusa, io non ho il tiro preciso di Neskens, d'altronde io sono Johan Cruyff. E volo, solo, poi placo il mio furore, sprofondo, stanco in poltrona, vicino a mio padre. Lui tiene le mani giunte sulla bocca, appena sotto il naso, assorto, guarda lo schermo. Lui sa vedere la tattica, me nascosta, ma l'arancio, a me interessa arancio, io vedo dappertutto, arancio, così lucido da bucare anche il bianco e il nero sullo schermo. Poi sento urlare dalla finestra, è Michelino, il capitano della squadra avversaria, che mi chiama. Gli dico di salire in casa, il tempo di un succo di frutta. Lui mi raggiunge, gli offro il succo, ma è inchiodato a guardare la maglietta mia. Brucia, brucia, sto colore, sti comò sole, sto colore. Cuta fice sta maglia? Me nonna. E me nonna va a fare una stessa. Mi piace assai, è più colorata, i suo succhi di frutta. Ha ragione. L'arancio del succo alla pesca sembra più pallido della maglia. Ma non c'è tempo per altre chiacchiere. Facciamo velocemente merenda e scendiamo giù fieri e veloci. 8 contro 8 in una strada di pietra squadrata da pareti di case mezze sfatte, gli occhiali nascosti nell'interstizio dove la colomba cova e veglia sul fumetto porno. 8 contro 8, degli olandesi rimangono fuori Surbier, Jansen, Riesbergen. Gli altri sono tutti presenti. Neskens, Rep, Youngbloed e così via. Gli avversari anche loro rinunciano ai comprimari. Michelino e Beckenbauer. Sarino che è Gerd Müller. I tedeschi vengono da un'altra zona del paese. Sono poco più grandi di noi e fisicamente più forti. La strada non ha un centro. Un centro lo si ritrova a naso o per spirali immaginarie e poi da lì si dipana il resto del campo e quindi le due aree di rigore, la lunetta e l'area del portiere. Tutti vediamo le stesse cose che non ci sono. Il litigio, l'unico, è per l'altezza della traversa che non c'è. Più bassa per il portiere, più alta per l'attaccante. Noi possiamo fare tutto ciò che a Monaco è vietato. Azzurri, come il cielo di Baviera. I miei occhi vedono solo lei, la bella italiana. Talvolta, quando mi sposto lungo la fascia destra, riesco a vederla più da vicino, esposta a bordo campo. Per questo in quella zona perdo più contrasti. Sarà alta poco meno di mezzo metro, a occhio peserà 5 kg. Oro massiccio, una forma fatta apposta per essere stretta tra le mani, con due atleti vittoriosi lungo il collo che reggono il globo perfetto da stringere e baciare. Ma adesso non ho tempo per lei. Il nemico infatti osserva, spazia, ricorda. Il nemico sa che nella nostra squadra ci sono animali più forti e animali più deboli. Il nemico sa che il nostro difetto è l'arroganza. Il nemico sa che il nostro difetto è voler chiudere subito la partita. Così ci aspetta, nell'attesa di un'incrinatura, un filamento più debole dell'altro, un'impercettibile breccia nella quale infilarsi anche solo per poco. Il nemico ragiona per incursione. Applica tattiche da guerriglia come un piccolo esercito di fronte a un'armata. Il nemico recupera un pallone nella propria area di rigore. Il filamento di ragnatela più debole degli altri è stato un corner inquieto alla sotterra di Neskens. Il Kaiser blocca la palla al centro dell'area piccola, la passa a quello più vicino, Overath. Quest'ultimo avanza, esce dalla sua area, cerca qualcuno da lanciare, alza la testa, vede sulla destra uno che ha capito la logica dell'incursione, corre con la furia di un ariete. Overath lancia. Bernd Olsbein riceve, entra in aria, cerca il punto in cui la ragnatela è più fitta, allunga ancora il pallone, si incunea tra quattro olandesi. Jansen, tocca a lui perdere la calma, si tuffa in scivolata da destra, falcia Olsbein che cade a braccia aperte. La ragnatela non ha funzionato perché ogni branco ha animali più forti e animali più deboli. Taylor, l'arbitro inglese, ha visto la scena da dietro. Fischia il rigore che ancora Olsbein non è nemmeno completamente a terra. Batte Breitner, il maoista. Ha un paio di baffi folti, gli occhi sottili e scavati, chiari. Si aggiusta l'elastico dei pantaloncini neri, arriva passeggiando a testa alta, sistema il pallone sul dischetto. Il maoista non sbaglia, una stilettata alla destra di Youngblood che nemmeno si tuffa. Certe volte l'importante è stare fermi, ma non se hai il maoista davanti, lui riesce sempre a stare più fermo di te. Germania 1, Olanda 1 e si ricomincia.
Hanno segnato, i tedeschi hanno segnato! Così Annarella, la sorella di Agostino, con la bocca umida del ghiacciolo che tiene in mano, martoriato dai morsi. Ha segnato un rigore uno brutto che baffi, dice che si chiama maoista. Improvvisamente Sarino e Michele diventano due furie. Noi difendiamo, ma non ci aspettavamo nulla di tutto questo. Noi siamo l'Olanda, questione di secondi e metteremo le cose in ordine. La mia maglia arancione profuma ancora di sapone fatto in casa, ma comincio a sentire il calore affossare i pensieri, affannato, rincorro il pallone senza l'ordine della mente, gioco come un tedesco, mentre gli avversari hanno appreso la nostra lezione così bene che adesso giocano come noi olandesi. Mi arriva un calcio da Michele negli stinchi. Pigliete sta legnata. I nostri avversari ci hanno scoperti. Per un attimo lunghissimo la nostra panchina mi appare solitaria e silenziosa come un sottomarino in mezzo all'oceano. Rinus Michels non urla, non ce n'è bisogno. Nemmeno io sbraito con i miei compagni perché tutti sappiamo esattamente cosa fare. L'importante è far girare la palla il più possibile. Poi seguirò il mio istinto. Rianimo i miei compagni, noi olandesi siamo canali di acqua su pianure di fiori, noi olandesi siamo i maestri nel dominare la rabbia del mare. Cado, secco, stranito, mi accascio a terra, lo stinco mi fa un male sordo, il ginocchio si sbuccia nell'impatto con il cemento. Scende il sangue e allargo il calzino per nascondere la striscia rossa. Tampono la ferita con una pietra liscia, fredda, ma ancora di più mi fa male la risata di Michele. Non è più la risata che ricordo. Annaggia appena bene mio cugino, mi dice, e se ne torna verso la sua metà campo senza staccare gli occhi dai miei. Suo cugino ha 16 anni, io nemmeno 11. Ho paura, sta finendo il primo tempo. Sta finendo il primo tempo della partita più importante di tutta la mia vita. Non riusciamo a sfondare, i crucchi ci neutralizzano con sempre maggiore disinvoltura. Rep e Kroll sono nervosi, Hahn non riesce ad avanzare, Neskens scalcia come un cavallo infuriato. Vanhanegem si farà espellere se continua a protestare così con l'arbitro. La tregua. Sento addosso il desiderio di una tregua. Non è un buon segno. Guardo il tabellone in alto, mancano meno di 5 minuti. Guardo il Kaiser, è tranquillo, non riesco più a pensare al pallone. Tutto ciò che prima mi aiutava a concentrarmi, adesso mi distrae. E anche questo non è un buon segno. Arriva il cugino di Michelino. Voglio Yoko. Ha una MS in bocca, una vespa piazzata in mezzo al campo. Michelino mi viene vicino, io lo guardo fisso e gli dico tuo cugino Yoko Kuttia. Io non voglio Yoko. Mi allunga le mani sulla faccia, il cugino scende dalla vespa e si sbarazza del pallone lanciandolo nell'orto vicino. Cade il ghiacciolo dalla mano di Annarella, cadono le figurine dei calciatori poggiate sul marmo dell'uscio, cadono le caramelle all'anice dai sacchetti delle bici in fuga, sparisce un, due, tre stella delle bambine che ci giocavano accanto, angeliche ordinate. Sparisce targa, numero, numero, numero nella giungla di macchine intorno al campo. Cadono pugni sulla mia schiena, un calcio faccia mi stende, crollo, sfatto, steso, rosso, fuso. Come coprire il sangue dal naso? Il cugino di Michelino mi strappa il 14 da dietro, poi stende due palmi addosso alla schiena e cerca di strappare la stoffa. Michele mi guarda, adesso è serio. Ma sta maglia così com'è da può tenere? Siamo niente. Vanno via con la Vespa. Io mi vergogno. Mio padre non deve vedermi. Non riusciamo più ad attaccare. Un'altra incursione, l'ennesima, ci logorano ai fianchi. L'animale più debole non attacca mai frontalmente. Bonoff, dalla destra, sul passaggio laterale di Grabonski, scende giù, giù, vuole crossare. Lo contrasta Han, ma Bonoff è più veloce e riesce a saltarlo. Poi arriva fino alla linea del corner, rasoiata verso l'interno. C'è Gerd Müller. Nei mondiali precedenti è stato il capocannoniere. Stoppa male la palla, dalle spalle al portiere. Nei mondiali precedenti ha segnato 10 gol e ha già un pallone d'oro sistemato in una graziosa vetrinetta sopra il camino di casa sua a Monaco, a 3 fermate di tram da qui. Sorprende il difensore avversario girandosi con la grazia di una ballerina dell'opera in un corpo di anatroccolo. La palla si infila nell'angolo alla destra di Jon Blood, che la guarda incantato. Volteggia leggero, Müller. Tutti i Bundesländer dell'Ovest sono ai tuoi piedi. Germania 2, Olanda 1, finisce il primo tempo. Solo a terra, batte il sole in faccia, squaglia il sangue addosso, asciugato e stampato sulla maglietta arancio-rosso, finisce la partita. Degli altri non c'è traccia. Eravamo in 8, eravamo forti e potenti. Si avvicina Annarella con gli occhiali grossi e le gambe secche insaccate in un paio di pantaloncini rossi. Mi dà un fazzoletto di carta che non basta, lo riempio subito di rosso. Mio padre mi dice sempre di tenermi il naso forte e con le due dita se mi scende il sangue. Vado in una fontana vicino, mi lavo il collo e la fronte, mi lavo quel che resta della maglia. Mio padre non deve vedermi. Mi siedo stanco, sento voci di televisori accesi, è iniziato il secondo tempo, ma si sente solo la Germania. Gabronski, Hoeneß, Fox, Schwarzenbeck. Hanno rubato il gioco dell'Olanda, stanno imparando a tessere trame. Adesso è il tempo dell'organizzazione. Ciascun tedesco è piazzato nella sua zona come un vopos sul Berliner Mauer. Bisogna ragionare così per vincere in termini di resistenze, trincee, logoramento. L'unico modo per sfiancare la creatività è sorvegliarla. Ecco come si vince. Taylor fischia la fine impettito. Germania Ovest, campione del mondo. I miei compagni sono sparsi in mezzo al campo, senza orientarsi, Neskens, Kroll, Jansen, Han. Sono in posti diversi da quelli che i loro numeri indicano. Era questa la nostra forza. Adesso è la nostra sconfitta. Via da qui. Chiamo tutti uno a uno, li invito a lasciare il campo. Io sono il capitano. Lucida è ancora la mia maglietta. È alta è ancora la mia testa. Non ho stretto il collo della fanciulla dorata, andata in pasto ai tedeschi che la affogheranno in una tinozza di birra bavarese. Io l'avrei cosparsa di tulipani, perché io sono ancora Mener, Hendrik, Johannes, Cruyff, e così sarà per sempre. Torno a casa mezzo nudo, cosparso di sangue e acqua di fontana. Butto via la maglietta nel fondo di un cestino dell'immondizia, logora, strappata. Il 14 è diventato un trofeo di un sedicenne in Vespa col cugino dietro. Entro in casa, mi metto una maglietta prima che mi veda mia mamma. Il sangue adesso è solo sul ginocchio, entro a testa bassa con il naso arrossato. Mio padre non deve vedermi. Mia madre mi manda a fare la doccia, mi dice di sbrigarmi che poi ceniamo perché stasera vuole vedere lo sceneggiato. E poi entro di corsa nel nido del bagno dove mi spoglio, mi vedo, apro la doccia e piango. Le lacrime sono salate, ne accolgo alcune nella lingua e me le passo sulle labbra. Piango ancora, esco pulito, nudo. Sono io e basta. Mia nonna mi chiede della maglietta. Le rispondo che faceva schifo e che l'ho buttata via. A onde? Io le rispondo che è nel cestino, là fuori. Ora di cena. Dal salotto sento la sigla d'inizio di Ho incontrato un'ombra. Mia madre va velocissima, credo sia una delle ultime puntate e oggi si capirà perché i ladri continuano a infilarsi a casa del protagonista senza rubare mai niente. Mia nonna mi dice di andare a spegnere la lavatrice, la centrifuga smuove tutto e disturba quelli del piano di sotto. Corro in bagno, la centrifuga arancio e rosso gira, squassa, spacca, sputa, acqua e sapone granitico immacolato, scaglie di pietra bianca grattugiata. Arancio e rosso, mi abbasso per guardare meglio. Arancio e sempre meno rosso, la schiuma lava via tutto. La mia maglietta è lì, lacera e viva. Mia nonna passa dal corridoio. Ma sei sicuro che non ti piaceva sta maglietta? Io le arrivo poco sopra la pancia, mi tuffo nel morbido del suo corpo. Ancora due lacrime mi lucidano il volto, la lingua pronta ad accoglierle, la mente pronta a ridere. Soffoco il singhiozzo nel silenzio. Solo noi due dobbiamo sapere. Domani facciamo due numeri ancora più grandi. Ora mangia capovo di un viu sceneggiato. Faccio fuori pasta, burro, formaggio, una fetta di carne e torno vicino a mia nonna. Mia madre finisce in fretta di lavare i piatti. Mio padre legge il giornale. Nessuno parla, tutti pensano. Niente mi appartiene se non io. Io non sono Johan Cruyff. Io mi chiamo Domenico Monafò, ma tutti mi chiamano Mimì. E così sarà per sempre. Fine del racconto. Racconti Calabri è un libro uscito per la casa editrice Oedipus. Potete trovare altre narrazioni e saggi diversamente calabri nei libri La Calabria è un calzino spaiato, L'idea di domani e La natura del servo, oltre al sito www.droldeguer.com. Tutti percorsi interpretativi di questo universo simbolico territoriale di nome Calabria.